La risposta è stata l'icona della civetta, perché è un animale puro che viene dalla madre, e va bene, ma io non so, per un minuto di giorno di notte. E un po' siamo nella notte, e allora ci vorrebbe la capacità di vedere il buio. Poi mi è venuto in mente questo brano che vi leggo, che potrebbe non essere letto, ma vi leggo, un brano che conoscete, e che dice che, perché in questo brano troviamo esattamente la domanda che mi ha posto Flavio, no? Allora, Samuele era morto, e a posto di Samuele abbiamo Saulo, i filistei si radunano, si mossero, presero il campo, Saulo radunò tutto Israele e si accampò sul Gelboe. Quando Saulo nel campo dei filistei rimase atterrito e il suo cuore tremò di paura. E il bello della cosa è che Saulo consulta il Signore, cosa da fare, e il Signore non gli rispose, né attraverso sogni, né mediante gli urim, né per mezzo dei profeti. Bella situazione imbarazzante di Saul, che non riesce ad avere risposta, si trova in una difficoltà, il Signore tace. Allora Saul che cosa fa? Cerca una scorciatoia, deve sapere qualcosa. Allora Saul disse ai suoi ministri: cercatemi una negromante, perché voglio andare a consultarla. Lui che aveva vietato, come già in precedenza, erano stati vietati in Israele dei necromanti, le divinazioni, queste cose qui. I suoi ministri gli risposero che era una necromante della città di Endor. Saulo si camuffò perché lui aveva vietato la necromanzia, quindi non poteva sfacciatamente contraddire a un suo divino. Saulo si camuffò e poi non voleva neppure mettere in imbarazzo la necromante. Si travestì, partì con due uomini, arrivò da quella donna di notte e disse: pratica la divinazione per me con uno spirito, evocami colui che io ti dirò. La donna gli rispose: tu sai bene quello che ha fatto Saulo, è lui, hai eliminato dal paese i necromanti e gli indovini, e tu perché tendi un tranello alla mia vita per uccidermi? Saulo le giurò per il Signore, per la vita del Signore non avrei alcuna colpa per questa faccenda. Essa disse: chi devo evocarti? Rispose: evocami Samuele. La donna disse: Samuele. E proruppe in un forte grido e disse: quella donna Saulo, perché mi hai ingannato? Tu sei Saulo. Le rispose: me, non aver paura. Che cosa vedi? Che cosa vedi? È la domanda che sono la necromante. Cosa vedi? Allora che cosa vedi?
Se si è
camuffato
non vedo, se non con i miei occhi non interpreto le posizioni di nessun altro, perché non sarei presuntuoso a dire che cosa penso di quel che vedo io. Però vedo una brava gente, è già qualcosa, non è facile ci vedere la brava gente. E la brava gente che si impegna, che cerca di vivere secondo lo spirito del concilio, del Vaticano II, che è la società del concilio. Quindi quel vescovo adesso lo vede, invito a vivere secondo il concilio, e lui ha risposto: lo farò, ma poi ripenso. Allora presidiamo ancora il Concilio Vaticano II. Direi che questo è lo spirito che c'è nella lezione cattolica, non si può dire che c'è soltanto ad altri, che c'è nella lezione cattolica. Lo spirito del Vaticano II, questo concilio che il Papa ci ha aiutati, credo sia un aiuto suo, il primo Papa che non ha partecipato in giovinezza al concilio e il primo Papa che non cita più il concilio. Lo vedete, non i documenti prima di Francesco erano per metà citazione del Concilio, poi seguiva qualche citazione della scrittura, per fortuna lui ci ha liberati dall'ordine di queste citazioni. Buon molto libero in questo, ma non perché anche conciliare, perché il Concilio è acquisito, lo dà per scontato, non c'è più bisogno di continuamente dire vi dico questo perché il Concilio è detto così. Lui è in questa scena, si sente libero, sa di non, penso io, di non aver bisogno di chiedere, quindi con 50 anni dal concilio abbiamo questo Papa che non cita più il concilio, se no raramente, tante volte leggo i discorsi, sui scritti, sono marginali le citazioni conciliari, non perché non ci credo, ma perché sono un dato acquisito. Speriamo che questo aiuti anche chi scriverà i documenti del Magistero a uscire da quel linguaggio impossibile che è stato il linguaggio che è venuto dopo il Concilio, che è l'ecclesiastico, questo Papa liberi la Chiesa da questo linguaggio per veramente non popolare, un linguaggio per intrusi nel fatto religioso. Allora in che cosa si vede qui, è stato richiamato, no? Già prima. Spirito del Concilio, questo si vede ad esempio nel dialogo interreligioso che viene curato qui almeno se non altro una volta all'anno. Ne abbiamo avuto testimonianza pochi giorni fa quando è venuto il pastore Ricca. Nell'ecumenismo, nell'attenzione al dialogo, sono cose che sono conciliari, ma senza sono diventate vita. Quindi gente, brava gente che vive questa della libertà religiosa, che sono i grandi insegnamenti del Concilio, del rispetto per le altre posizioni, che sono diventate cose che si fanno senza dirlo, senza dire che si fanno perché ce l'ha detto il Concilio. E brava gente che cerca di essere brava gente, di essere cristiana nella vita, nel mondo. Ricordo una volta, tanti anni fa, quando una ragazza aveva scritto su un articolo con l'esperienza di Garibaldi, aveva scritto sull'Ancora, a Garibaldi dove si può bere Coca-Cola ed essere cristiani, con la banalità. Così in apparenza, ma non era così banale, si può essere anche con le mode ed essere cristiano. E allora vedo questo spirito conciliare che è diventato realtà, pensiamo alle celebrazioni, qui a Garibaldi, celebrazioni eucaristiche in particolare. Qui a Garibaldi, come anche quando si fanno altrove in qualche occasione, qualche festa occasionata, qualche incontro diocesano, le celebrazioni eucaristiche che sono decisamente conciliate per il senso di partecipazione, il senso per i tanti che vengono scelti, eccetera, eccetera, ma soprattutto perché la celebrazione è qualcosa di sentita, di partecipata, di costruita assieme. E queste sono un po' le cose che hanno avviato i grandi insegnamenti
e così di corsa ho fatto cenno, ho richiamato il dialogo, la libertà religiosa, l'ecumenismo, il dialogo interreligioso, eccetera, eccetera. Soprattutto il grosso atteggiamento che vedo è il rapporto con il mondo, che è l'altro grande tema del percorso. Cosa ce ne facciamo del mondo? No? Domenica il Vangelo ci ha insegnato che il mondo diventa prezioso perché nel mondo c'è il tesoro. Ricordate il libro di Domenica, no? C'era il tesoro, quel tale non porta via il tesoro di nascosto, non va a comprare solo il tesoro, ma compra tanto, cioè compra il mondo, perché nel mondo c'è il tesoro. Quel campo è diventato prezioso perché contiene il tesoro. Così il mondo, il nostro mondo, è prezioso perché contiene il nostro tesoro, il tesoro di Gesù, il tesoro del suo mistero. E quindi il mondo, il rapporto con il mondo, non è più un rapporto di conflittualità, di giudizio, di contrasto, ma è un rapporto appunto di dialogo. E in questo senso è la Chiesa dell'Azione Cattolica, ma poi cerchiamo anche di conoscere i limiti, è conciliato, perché ha questo rapporto con il mondo della Coca-Cola, dell'essere cristiano, che c'è normalmente. Poi che cosa vedo? Vedo che è un'occasione. Un'occasione, una realtà in cui si fa un esperimento di chiesa, come si diceva, le comunità ci sono ancora, non ci sono più, ma ci sono posti dove ci sono e ci sono anche dove non ci sono, forse indipendentemente dalla presenza o meno del parroco residente. È vero però che nascono queste comunità sovraparrocchiali, per dirla, e l'Azione Cattolica ha anche questa dimensione, perché quando le persone escono dalle parrocchie e si trovano nell'Azione Cattolica, diciamo diocesana, come in questo momento, in un momento diocesano, fanno un esperimento di un tipo di comunità differente, non legato ad un territorio. E di questo ce n'è bisogno, di questo ce n'è bisogno, perché non è facile parlare di queste cose differentemente. C'è bisogno di questi ambienti in cui si può parlare di fede, di spiritualità. Non è il gruppo degli alcolisti anonimi, è un gruppo ben diverso. Dove si può fare questa esperienza, un'esperienza che è di chiesa e forse è successiva a quella della parrocchia o integrativa a quella della parrocchia. Persone che non riescono più, forse per povertà della comunità parrocchiale, invece hanno un po' di respiro quando si trovano in queste realtà interparrocchiali, sono parrocchiali, non so come dire, con un limite che è già stato richiamato prima, un bestio, un limite, che è quello che questa esperienza diventa un'esperienza di nicchia, è non popolare. Questo è un bestio, però il bestio bisogna averlo presente per non correre, per evitare di ridursi a questa posizione. E poi cosa vedo? Vedo che è un'occasione non solo per parlare di fede, di argomenti religiosi, magari anche un po' di ciappelle artesialese, anche quello ci sta, va bene, di crescere nella fede, nel discorso della fede. Quindi le occasioni che vengono date che non tutte sono popolari, nel senso che adesso non tutti possono partecipare, però è anche vero questo, che ci sono livelli differenti. La massa è più giovane, come si dice, probabilmente non partecipa a un corso di esegesi o dove tante cose vengono ascoltate, ma prende parte a pellegrinaggio che si fa, non si fa a queste cose qui. Per cui comunque anche queste sono occasioni per crescere nella fede, che altrimenti rischierebbe di essere lasciata un po' senza alimento. E quello che mi pare si possa ancora dire in riferimento alla fede è che la fede, la grande sfida che nel Novecento ci stava nei confronti della fede è che la fede è un impedimento alla realizzazione dell'uomo. Questo è il grosso motivo, è un impedimento alla gioia dell'uomo, per cui bisogna abolire la religione perché l'uomo possa liberarsi e giungere finalmente alla felicità. Questa è un po' detta male la scommessa che dall'Ottocento ci portiamo dietro, cioè la religione è un impedimento alla felicità dell'uomo, è una costruzione contro l'uomo, bisogna tornare allo spirito naturale. E io credo invece che questa cosa non la si possa tanto combattere teoricamente, ma la si possa capovolgere praticamente. E quando si vedono dei ragazzi che stanno bene, che sono contenti, viene smentita quell'altra cosa, nei fatti. Io ricordo sempre di fronte ad un gruppo di non era cercatore, appunto dalla stazione di Atene, un gruppo di giovani festanti, perché una persona che era vicino a me non aveva niente a che fare con la chiesa, è successo anni fa, vi dice queste cose, riesce a fare, sono riuscito a fare soltanto lui, non c'entrava niente, non mi trovi per caso. Questo mondo probabilmente, anche magari in maniera solita, discontinua, momenti di gioia vengono trasmessi più facilmente, non voglio essere fondamentalista, ma più facilmente dei credenti. E allora penso ai ragazzi che vengono qua su, che sono stati qua su fino alla Tugliera ieri, magari non hanno capito tanto delle tracce, ma occasioni di, non so, occasioni di stare assieme, di trovare la gioia di stare assieme. Questo spero che, credo che la possano aver trovata. Quindi è un esperimento, è un'esperienza di cristianesimo, di fede, che contrariamente a quel che sui cristiani si dice, dà la gioia senza ricorrere a degli artifici, che spero sono da noi. Vado più veloce. Quello che forse si può dire è che si dovrebbe, cioè secondo me, però, cercare di curare di più la preparazione, perché tante volte ho un po' l'impressione, quando nessuno si offenda, no? Quando qualcuno sta elaborando le tracce, che si stia vagando un po' nel buio quanto alla dottrina, no? Ecco, forse questo, perché la fede senza la dottrina non ci sta, cioè, c'è la fede e c'è la dottrina, infatti, no? Degli argomenti, ecco, questo forse potrebbe essere limitato, perché uno scopo credo sia quello di dirci la fede, di raccontarci la fede, di sostenerci nella fede nei momenti di esposizione della vita, in cui siamo esposti ai pericoli della vita che ci sono sempre, ma uno scopo di rinvigorirsi, di tornare più forti, più topici, avere i muscoli cantini più topici, più reattivi. Per trovare più coraggio per il Vangelo, per purificare la nostra vita alla lente del Vangelo, che è impietosamente una critica agli nostri stili di vita. Quindi dobbiamo conoscere bene dottrina e Vangelo, Vangelo e dottrina, scrittura e dottrina, per rinvigorirci e per purificare la nostra esistenza. E avere la forza di andare, questo mi pare sì facile, di andare controcorrente, perché la vita cristiana è una vita controcorrente, contro lo spirito del mondo. E allora trovarsi, vedere che non si è soli, che ci si può appoggiare gli uni agli altri, che si può fare un campo come quelli che avvengono qui a Garbaroli, non appiattito lungo lo stile del mondo che magari caratterizza altre esperienze giovanili, questo è di grande aiuto. E poi l'esperienza per me è sempre più fondamentale della conversione. Della conversione, cosa che, perché non possiamo parlare di Dio, non possiamo parlare di Dio, non possiamo avere il senso di Dio se non abbiamo il senso del nostro peccato, della nostra lontananza, della nostra piccolezza, della nostra mediocrità. Se non abbiamo questo senso, direi che Dio diventa il Dio della parte, della mia legge. Il cristianesimo è una via di conversione, di riavvicinamento, di riconoscere quanto siamo lontani, quanto abbiamo bisogno che qualcuno venga liberato, in questo caso che il Signore venga liberato, che non ci autoliberiamo. Questa è l'altra grande differenza che c'è tra il mondo presente e il mondo di pensare diffuso, no? Noi ci autoliberiamo, no, noi abbiamo bisogno di un liberatore, qualcuno che ci viene liberato dal peso del nostro peccato che riconosciamo. E con questo forse qua andrebbe accentuato di più, forse, perché altrimenti corriamo, si può correre il rischio di perdere il senso profondo della redenzione. Non so se. E concludo facendo una citazione che da Piccolo Principe, che è uno dei libri più battagliati dal Politecnico, no? E credo che questo possa essere applicato a tutti e penso anche alla Chiesa Cattolica. Nel saper creare delle nostalgie, il desiderio di colmare dei vuoti, credo che e quindi riconoscere i vuoti Leggo questa citazione che è sempre suggerita, Piccolo Principe lo conoscete, no? Dice: se vuoi costruire una nave non devi per prima cosa affaticarti a chiamare la gente a raccogliere la legna e a preparare gli attrezzi, non distribuire i compiti, non organizzare il lavoro, ma prima risvegliare gli uomini la nostalgia del mare vasto e sconfinato. Ecco, se riuscissimo a creare, a sapere, avere dentro di noi innanzitutto, a saper comunicare questo bisogno del mare vasto e sconfinato, faremo un grande servizio, penso, a voi.